www.storiedijoe.it e la storia continua. Banchieri e usurai, le due facce del credito. Una questione di limiti. L'idea di una differenza sostanziale fra usura illecita e interesse lecito fu del tutto sconosciuta nel Medioevo, e anche quando in certi ambienti si fece più netto il solco tracciato tra la figura del banchiere e quella dell'usuraio, a distinguere non fu tanto l'attività esercitata, quanto il prestigio sociale universalmente riconosciuto alla prima e negato alla seconda. In altre parole, come osservava anni fa Renato Bordone, erano la qualità delle persone e la loro onorabilità sociale a rendere lecita la professione legittima e legittimi i profitti, e non viceversa. Sul piano lessicale, sulla scia delle autorità di riferimento, sia civili che ecclesiastiche, l'etica economica medievale, fino a tutto il 300, non distingueva usura e interesse. Ogni utile ricavato dal creditore che eccedesse la sors, cioè il capitale mutuato, era definito usura. E l'usura era lecita, secondo il corpo di Iuris Civilis, oggetto di insegnamento a Bologna e in altri centri di studio italiani, a partire dalla fine dell'undicesimo secolo, purché contenuta entro certi limiti. Nel corpo Iuris il limite massimo dell'usura, quello dell'usura centesima, cioè il tasso di interesse dell'1% mensile, corrisponde a un interesse del 12% annuo. Anche tassi superiori, peraltro, possono essere legittimi in base al diritto giustiniano, purché sottoscritti dalle parti di un contratto regolarmente formalizzato, il pactum usuratum. Questo è, sul tema dell'usura, il riferimento della riflessione giuridica e della prassi creditizia nel mondo comunale italiano. Quasi tutti gli statuti comunali, redatti nei primi anni del 200, quando le città d'Italia centro-settentrionale vivevano la fase di massima espansione dei traffici commerciali e dell'economia monetaria, codificarono limiti massimi di interesse lecito oscillanti tra il 10 e il 20% anno. E non era tanto l'attività esercitata o la misura del tasso di interesse, quanto piuttosto il prestigio sociale riconosciuto al banchiere e negato allo strozzino, a segnare il sottile discrimine tra credito lecito e usura. E sostegno alla produzione, ai consumi. In questo modo, in Lombardia e in Veneto, in Emilia e in Toscana, più o meno ovunque, là dove batteva più forte il cuore economico della civiltà comunale italiana, i legislatori statutari riconoscevano ai professionisti del credito un ruolo indispensabile nell'animare e sostenere la produzione e gli scambi. Il grande commercio internazionale e il mercato locale, l'esibizione del lusso dei magnati e le quotidiane necessità di sussistenza del popolo minuto. Nei casi più noti e meglio documentati, a Firenze ad esempio, ma anche ad Asti, a Bologna e altrove, l'importanza economica e sociale di banchieri e cambiatori si propone con assoluta evidenza. Alle diverse esigenze di contadini e artigiani, società commercianti grandi e piccole, comuni ed enti ecclesiastici, si propongono soluzioni contrattuali articolate ed elastiche, frutto di una consolidata prassi notarile, in grado di garantire profitti sicuri ai creditori, ma non necessariamente giugulatorie per i debitori. Una realtà finanziaria comunque assai dinamica, caratterizzata da tasse di interesse, si diceva, quasi mai superiore al 20% annuo. Le vicende delle grandi compagnie mercantili e bancarie toscane, fiorentine e senesi in primo luogo, ma anche pistoiesi, sono ben note e hanno ricevuto attenzioni anche sulle pagine di Medioevo. Sono vicende che si svolgono per lo più sul grande scenario dell'alta finanza e del commercio internazionale. E questo certamente il contesto nel quale si traccia con maggiore nettezza il confine fra il banchiere e l'usuraio prestatore su pegno, dato che il campo di intervento delle due figure professionali era in questi casi ben distinto. Le grandi compagnie bancarie, impegnate a finanziare imprese commerciali internazionali e a sostenere il bilancio pubblico delle monarchie europee, lasciavano praticamente libero ai piccoli prestatori il campo del credito di consumo. Dei banchi degli astigiani ne parleremo alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.